Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
È in corso la visita in Australia del premier cinese Li Keqiang, la seconda carica dello Stato cinese dopo il presidente Xi Jinping, arrivato giovedì per una 5 giorni dedicata ai rapporti tra le due nazioni, che lo stanno portando a cavallo tra Canberra e Sydney. Il premier cinese è la figura di più alto livello del governo di Pechino a recarsi in Australia dal 2014 e i temi di discussione sul tavolo non mancano, con la Cina a farsi nuova paladina del commercio libero globale, le sue mire di leadership nel Pacifico, e lo abbiamo sentito anche durante il nostro notiziario, e sullo sfondo il nuovo assetto mondiale con la nuova America di Donald Trump. Qualche ora fa ne ho parlato con Rebecca Fabrizi, Visiting Fellow all'Australian Center on China and the World dell'Australian National University, alla quale ho chiesto quale fosse la rilevanza di questa visita e dell'incontro del premier cinese con il primo ministro australiano Malcolm Turnbull.
È sempre importante una visita da un primo ministro, e questo chiaramente loro hanno tenuto oggi stamattina questo vertice annuale tra i primi ministri, però è anche importante perché mi sa che questa è la prima volta da 10-11 anni che un premier cinese si è venuto in Australia. Questa persona, Li Keqiang, è venuto 6-7 anni fa quando ero in un ruolo un po' più basso. E poi il presidente Xi è venuto nel 2014 per il G20 e poi anche per una visita ufficiale sua. Allora ci sono stati dei scambi, però un premier non ha visitato da un po'. I rapporti tra l'Australia e Cina sono abbastanza vicini e lo scambio commerciale è molto molto importante e i rapporti sono abbastanza vicini, anche se a volte sono un po' scontrosi o un po' difficili per certi aspetti. Allora è sempre importante tenere questi contatti tra i leader, parlare delle cose positive tipo il commercio, che è stata la cosa più importante in questa visita, ma anche di coprire un po' questi temi un po' più difficili e cercare di trovare un po' dei modi di andare avanti. Poi siamo adesso in una situazione geopolitica mondiale che è cambiato molto dall'anno scorso con le elezioni americane. Il quadro di sicurezza nell'Asia è cambiato e poi non è molto chiaro, non sappiamo esattamente cosa faranno gli americani, e allora è un momento di incertezza e i cinesi hanno visto un'occasione anche di promuovere i loro credenziali come un partner più affidabile, meno imprevedibile, che loro sono molto pro commercio, libero scambio. E questa visita per loro è anche un'occasione per promuovere queste cose.
Per definire le relazioni tra Cina e Australia, il premier cinese ha utilizzato una metafora. Ha detto che lui e sua moglie, mentre stavano volando verso l'Australia, hanno attraversato delle coltri di nubi e turbolenze, ma l'aereo ha proseguito nonostante tutto e sono arrivati a destinazione. Questo, insomma, deve essere quello che anche l'Australia e la Cina debbono fare per arrivare, insomma, a destinazione. Ma quali sono queste nubi, questi elementi di contrasto nelle relazioni tra i due paesi?
Sì, ma è difficile per paesi come l'Australia, come anche Italia o altri paesi europei, insomma, è abbastanza difficile avere questi buoni rapporti bilaterali con la Cina, perché il sistema politico è talmente diverso e allora c'è sempre questa differenza che si può chiamare anche ideologica, insomma, è sempre un Stato con un partito unico, che quello crea dei problemi che sono abbastanza conosciuti. Questo sarà sempre un punto di frizione. Allora ci sono certe teme classiche che vanno sempre sollevate durante questi incontri, che sono importanti, tipo i diritti umani, no? Ci sono tanti abusi di diritti umani, controlli sulla libertà di espressione, mancanza di giustizia, soprattutto per certi gruppi di persone. E queste sono cose molto importanti e poi è un po' il dovere di altri leader tipo Turnbull a sottolineare che queste cose sono importanti anche per gente fuori dalla Cina, che guardiamo queste cose, creano dei problemi anche per noi, anche per un'Australia che vuole avere dei rapporti sempre molto senza turbolenze, insomma, con la Cina, però queste cose creano delle difficoltà. Io immagino che durante il loro incontro stamattina avranno parlato un po' di queste cose, non che penso che avranno cambiato qualcosa, però comunque sono cose che creano delle difficoltà. E poi ci sono sempre le questioni delle ambizioni cinesi. cosa vogliono fare in Asia. E noi sappiamo, vediamo che Cina vuole essere un leader nella regione, che vogliono avere un ruolo molto importante e non vogliono essere molto sfidati di altri paesi in questa regione. E abbiamo visto un po' di avventurismo loro nelle zone marittime vicine alla Cina. E questa è una sfida per gli americani che hanno loro alleanze, che hanno adesso il ruolo di mantenere la pace in Asia, e per gli americani è difficile. L'Australia come un alleato molto vicino agli Stati Uniti è stata abbastanza vocale nel esprimere la sua opposizione a certe cose che i cinesi hanno fatto, per esempio nel South China Sea, e questo per i cinesi è stato, cioè, che loro sono molto contrari a queste espressioni molto vocali contro quelle che fanno loro. Poi ci sono stati altri eventi, tipo l'anno scorso un'azienda cinese ha cercato di fare un investimento abbastanza importante nella rete elettrica, credo in New South Wales, che è stato respinto questo investimento per motivi di sicurezza nazionale, e ci sono dei limiti diversi per investimenti per le aziende statali e aziende private in Cina, e loro hanno forse un po' di difficoltà a capire esattamente che tipo di investimenti possono fare, e sono in una fase adesso in cui stanno promuovendo la loro iniziativa della nuova via della seta, e loro vorrebbero avere l'appoggio di altri governi e tutti gli altri paesi della regione, e loro credo che vorrebbero avere un accordo un po' ufficiale, un tipo di memorandum che dice che l'Australia vuole essere coinvolta in questo progetto, che forse gli australiani non sono, cioè sono molto interessati ad avere investimenti di capitale cinese nelle infrastrutture, ma forse non sono neanche troppo pronti ad essere vincolati a dare un appoggio politico a un progetto che comunque esprime anche una certa ambizione strategica cinese.
Rebecca, hai utilizzato la parola ambizione. In questo caso si può anche parlare di ambizioni personali delle parti in causa, i due primi ministri. La stampa australiana ha fatto notare come nessuna delle due parti in causa sia in una posizione inattaccabile per quanto riguardi la propria leadership. Oltretutto, non sarebbe la prima volta che un incontro di alto livello fra Australia e Cina vedesse poi la leadership di una delle due parti, o di entrambe, appunto, essere poi messa a repentaglio. È stata ricordata la visita dell'attuale presidente cinese, quando ai tempi era ancora vicepresidente ed incontrò il primo ministro Kevin Rudd. Al termine di quella visita Kevin Rudd poi perse il posto di primo ministro. Ecco, è stato fatto notare che anche adesso la leadership di Malcolm Turnbull potrebbe essere messa a repentaglio nel futuro non troppo lontano. Ma anche guardando all'altro lato del tavolo non sembra che la posizione del primo ministro cinese sia così inattaccabile.
Sì, infatti, ma cioè, è sempre difficile capire la verità, perché in realtà ci sono poche persone che sanno veramente che intenzione ha il presidente cinese, che tipo di appoggio ha. Non sono discussioni che si fanno molto in pubblico come qui da noi. Poi io penso anche che essere primo ministro cinese è un lavoro molto difficile, perché è comunque sempre lui che incolpa, no, se c'è un problema. È un po' un scapegoat, non so come si dice in italiano, ma per il presidente. Allora lui becca tutti i problemi, è responsabile per problemi nell'economia, per esempio, è sempre il primo ministro che deve prendersi la responsabilità. Però adesso con questo nuovo presidente, adesso non tanto nuovo, Xi Jinping, è sicuro che c'è stata una centralizzazione di potere in una persona, in lui. Il sistema collettivo che avevamo visto per tanti anni prima è cambiato un po'. E lui ha creato tanti gruppi per definire tipi di politica, di varie cose, e lui è sempre capo di ogni gruppo, è sempre lui stesso. Allora c'è stata questa concentrazione di potere. Questo Li Keqiang, c'era un momento in cui era previsto che lui sarebbe diventato il presidente e non Xi Jinping, e poi le cose per forze politiche là hanno cambiato. Allora è possibile che lui viene visto come un rivale che non appoggia tanto Xi Jinping e poi il suo stile. E allora se ne parla molto di questo fatto che nel congresso che terrà luogo forse in ottobre di quest'anno, dove ci sarà un importante cambio di personale nel Politburo, che forse Li Keqiang perderà il suo posto, forse rimarrà nel gruppo piccolo, nel gruppo del Standing Committee, comitato permanente, però forse non sarà più il premier, che è una posizione che potrebbe passare per esempio a Wang Qishan, che è molto vicino a Xi Jinping. Ma queste sono voci, se ne parla di questa cosa, però veramente dovremo aspettare un po' più tardi nell'anno, quando ci sarà il congresso, per sapere cosa succederà. Si dice adesso che forse ci sarà anche un cambio, una nuova direttiva che poi eliminerà l'obbligo di ritirarsi dopo il secondo mandato di presidente. E si parla di queste cose, che c'è un documento in giro che forse vorrà dire che Xi Jinping potrà rimanere a lungo in sua posizione, non solo i 10 anni normali. Però per adesso sono cose molto interessanti che stiamo osservando e vedendo come andranno a svilupparsi. Però è un po' presto per dire come andrà a finire.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.